Ave Maria, cari radioascoltatori, un benvenuto a tutti dalle frequenze di Radio Buon Consiglio, dove commenteremo il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia di Padre Giampio. Da qualche puntata ci stiamo soffermando sulle virtù teologali e dopo aver parlato di fede e di speranza, oggi dovremo trattare la terza virtù teologale e vedremo anche alcuni punti che cosa sia la carità in generale, quale sia l'importanza dell'amor di Dio, quali siano i suoi motivi e in qual modo si deve amare Dio. A questo punto passo, cedo la parola a Padre Giampio. Ave Maria, Padre.
Ave Maria, grazie Mosè, bentrovati cari radioascoltatori. A continuare queste virtù teologali, appunto, sulla terza, ma non per ultimo la più importante, è la perla delle virtù, che è la carità. Di queste tre cose, dice la Sacra Scrittura, rimarranno la fede, la speranza, ma quella che rimane è la carità. Quindi per conseguire la salute eterna è necessaria, innanzitutto abbiamo detto, avere la fede, che questa ci fa conoscere le verità rivelate da Dio, che la Santa Madre Chiesa ci propone a credere, ma questa sola non basta. Tutto sommato abbiamo anche che anche i demoni credono. Dice, una persona andava da Padre Pio, e si confessava, diceva: ma tu stai vivendo una vita che ti porta all'inferno. Dice: ma padre, ma io credo. Dice: anche i demoni credono. Credono che c'è Dio, credono che c'è l'inferno e lo sperimentano così, ma non hanno la virtù dell'amore che può salvare. Quindi dobbiamo dopo avere, oltre alla fede, anche la confidenza in Dio e aspettare da Lui il premio eterno del paradiso e sperare le grazie per poterlo arrivare, ed ecco la virtù della speranza, ma ancora questo non è necessario, serve ancora amare il Signore, e questa virtù teologale è quella che è la carità, senza la quale un po' sarebbero inutile la fede, sarebbe inutile la speranza, perché conosco e spero, ma non riesco a conseguirlo. Dice: quando avessi tutta la fede, San Paolo, ma non avessi la carità non sono niente. Quando avessi anche una fede da spostare le montagne, ma mi manca carità, anche dovessi risuscitare i morti non servirebbe a niente. E anche dice: se sacrificassi il mio corpo, lo dessi in martirio, ma non ho carità, nulla mi giova. Quindi vediamo un po' questa virtù teologale della carità. Ci troviamo al compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 388, che ci fa questa bellissima domanda: che cos'è la carità? Ce lo puoi leggere, Mosè? Grazie.
La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la pienezza della legge. Essa è il vincolo della perfezione, è il fondamento delle altre virtù che anima, ispira e ordina. Senza di essa io non sono nulla e niente mi giova.
Bene, come sempre poche righe, ma veramente un grande tesoro di contenuti per comprendere questa bella virtù della carità. Allora, innanzitutto do una definizione molto virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tutto. E amerai il Signore di tuo sopra ogni cosa, con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta l'anima. Questa è la bellissima virtù teologale della carità, amare Dio sopra ogni cosa. Quindi al primo posto nel mio cuore deve esserci Dio. Deve esserci Dio come consacrato, deve esserci Dio come sacerdote, deve esserci Dio come mamma di famiglia, come papà di famiglia, come figlio, come nonno, come nonna, bisnonno, trisnonno, nipotino, nel lavoro, a scuola, in famiglia, in casa. Il primo amore per me deve essere Dio. E Il secondo comandamento, dice il Signore, è simile al primo, amare il prossimo come noi stessi. Gesù completerà come Dio ci ha amato, come io vi ho amati, amare il prossimo come noi stessi per amor di Dio. È un po' questa cosa qui, è un po' quel per amor di Dio, è un po' un ingrediente che dovremmo stare un pochettino attenti a un po' dopo a visualizzare. Catechismo della Chiesa Cattolica ci dà qualche altro interessante punto. Al 1823 dice come Gesù fa della carità il nuovo comandamento e dobbiamo amarci gli uni gli altri imitando l'amore che abbiamo ricevuto da Gesù. È come io vi ho amati, anche voi amatevi. Quindi il modello dell'amore verso il prossimo è l'amore con cui il nostro Signore Gesù Cristo ci ha amati. E questo un po' per un po' orientare o bilanciare, potremmo dire, dall'amore con la maiuscola, tutte le belle paroline amoruccio, tesoruccio, tesorino, tesorina, che è un po' il vocabolario ha riempito nelle nostre frasologie, ha messo, ma non è un vero amore. Non è quel vero amore, carità, ma diventa un disamore quando non c'è Dio, perché quando non c'è Dio si infiltra sempre un po' di io. Quindi l'amore che abbiamo ricevuto, che dobbiamo donare, e ancora dice il 1824 del Catechismo che la carità, frutto dello Spirito Santo, è la pienezza della legge. Rimanete nel mio amore. Osservare i comandamenti di Dio e del suo Cristo è la carità, frutto dello Spirito Santo. Rimanete nel mio amore, se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Quindi dobbiamo sempre ricordarci, quando andremo a leggere le 10 parole o il Decalogo, i comandamenti del Signore, è che questa osservanza è un po' la cartina tornasole se veramente amo Dio. Non potrà in me esserci carità se non c'è quell'amore di Dio. Se non c'è quella carità, frutto dello Spirito Santo, pienezza della legge, che osservare i comandamenti di Dio. Quindi a volte si dice: no, ma questi osservamenti sono quelli dell'Antico Testamento, adesso siamo nella nuova legge della libertà dei figli di Dio, quindi fa quello che ti pare, e tanto amiamo Dio e glorifichiamo Dio con tutto, anzi anche con i peccati, così glorifichiamo il Signore che è misericordioso e ci perdona. Quindi più pecchiamo, più glorifichiamo, diamo gloria al Signore. Ed è un po' le assurdità. Io amo una persona offendendola. Mosè, io ti voglio così tanto bene che appena ti vedo ti darò tanti calci, tanti pugni, tante cose. Oh, grazie, grazie. Ma non importa molto che ci vediamo, rimandiamo l'appuntamento
Conviene.
al prossimo giubileo, così magari se questo qui è il modo un po' per. Sì, effettivamente. Il nostro voler bene un po' a volte è un po', potremmo dire, ridicolo. Pensa, nel nostro vocabolario, ti voglio così bene, ti voglio così bene, facciamo questa cosa, ti voglio così bene perché ti voglio mandare all'inferno. Ma confessionale, ma padre, io amo quella persona, io le voglio bene. Dice, figlio mio, tu li vuoi così bene che dici, ti voglio così bene che ti voglio mandare all'inferno. Sto facendo di tutto per mandarti all'inferno. Un po'. Questo amore, questa carità di rimanere nell'amore di Dio, quindi gli altri amori che non rimangono nell'amore di Dio, che non seguono i comandamenti, non sono carità, non sono amore e non sono la strada per il paradiso. Cristo è morto 1825, Cristo è morto per amore verso Dio quando ancora eravamo nemici. Guarda, pensa quanto è grande l'amore di Gesù che è morto per noi quando ancora eravamo nemici di Lui. Quindi Gesù cosa ci chiede adesso? Di amare come lui, e quindi con la seconda parte della carità, perfino chi? Perfino i nostri nemici. Come ci insegna il Padre nostro, rimetti, perdona i nostri debiti come noi siamo pronti a perdonare chi li ha fatti a noi i peccati, le offese che ci ha dato. Quindi l'amore verso di noi, di Gesù Cristo, quando eravamo nemici, ci spinge, ci chiede per amare come lui. Amare perfino i nostri amici. Quindi il nostro amore, adesso un amore con la maiuscola, perché adesso è un amore divino, che ci divinizza, un amore che deve spingerci fino al mare chi ci fa del male, chi i nostri nemici, di farci del prossimo, del più lontano, è come il Signore. Ecco, San Paolo dice, quando parla della bella virtù della carità, carità è paziente, carità è benigna, la carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del mal ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Quindi è paziente, sono impaziente, non ho carità. È benevola, benigna, io sono invece maligno e non ho la carità. Non è invidiosa, quello là non mi va che fa questo, gli è andata bene quest'altra, questo mi rode, niente carità. Non si vanta, hai visto come sono stato bravo, niente carità. Non si gonfia, io sono er meglio di tutti, carità. Non manca di rispetto. Io ti offendo, ti maltratto perché sono il migliore di tutti, non è carità. Non cerca il suo interesse, oh, io coltivo questa amicizia perché ho il mio tornaconto, non c'è carità. Non si adira, appena una cosa mi va storta, subito ne dico quattro a chi incontro, non è carità. Non tiene conto del male ricevuto, questa non me la doveva fare, questa me la leggo al dito, questa non me la dimentico, non è carità. Non gode dell'ingiustizia. Ah, ben gli sta, così impara a comportarsi così, hai visto? Non è carità. Si compiace della verità. E quindi la carità non è menzogna. Per carità, copro la menzogna, giustifico la menzogna. Per fare buon viso, per stare in quieto vivere, vado a braccetto con la menzogna. Non è carità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, 1825. E bellissimo è San Paolo che ci fa una bellissima parafrasi. Se non avessi la carità, dice, non sono nulla. Se non avessi la carità. Senza la carità niente mi giova. La carità è superiore a tutte le virtù. È la prima delle virtù. Infatti dice, queste cose rimangono. La fede, la speranza, la carità, ma di tutte più grande è la carità. L'esercizio di tutte le virtù è animato e ispirato dalla carità ed è il vincolo della perfezione. E allora vediamo un po' che cos'è questo vincolo di perfezione. Siate perfetti, quindi estate perfetti, dobbiamo essere perfetti con il vincolo della perfezione, qui ci tiene unita la perfezione. Quindi quella carità è la virtù soprannaturale per cui amiamo Dio per se stesso, sopra ogni cosa, e il prossimo come noi stessi, per amor di Dio. Questo sottolineare questo per amor di Dio. Quindi questa virtù viene chiamata vincolo di perfezione, viene chiamata un po' la regina di tutte le virtù. E sebbene questa virtù, potremmo dire che la terza è nell'ordine che abbiamo detto: la fede, speranza e carità. Quali sono le virtù teologali? Fede, speranza e carità. Quindi è la terza virtù, ma non è la terza arrivo, ordine di vittoria. Primo arrivato fede, secondo arrivato speranza, terzo arrivato carità, medaglia di bronzo. No, vedo che la regina, beati gli ultimi, per dire in primis. Quindi queste virtù teologali, per dignità, per eccellenza, è la maggiore di tutte, perché è quella che più ci unisce Dio. Cosa dice San Giovanni? Deus caritas est, Dio è carità, Dio è amore. Quindi abbiamo detto, riprendendo San Paolo, che la fede, la speranza e la carità rimangono, ma di tutte le più grandi è la carità. Quindi la dignità è la più grande. Tutte e tre sono virtù teologali, ma per dignità la più grande è la carità. E qual è l'oggetto? Abbiamo detto che tutte le virtù hanno per oggetto Dio, quindi anche la carità ha per oggetto primario Dio, ha per fine l'eterna salvezza, e questa consiste nel veder Dio e nell'amarlo con quell'amore con cui egli ama se stesso. Quindi il fine per cui siamo stati creati, la contemplazione di Dio, il possesso di Dio, questo possesso di Dio è amarlo, vederlo, amarlo con quell'amore con cui egli. Quindi proprio quella stessa carità come virtù teologale, quella che mi servirà poi per godere della beatitudine eterna, dell'amore di Dio. Abbiamo detto che la carità, virtù teologale, è una virtù soprannaturale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo acquistarla da noi stessi, ma questo dono è un dono di Dio. Quando Mosè ci viene dato, quando ci viene infuso la virtù teologale della fede, della speranza e della carità, quando le abbiamo acquistate?
Nel battesimo.
Benissimo, il sacramento del battesimo ci ha infuso questa virtù soprannaturale, fede, speranza, carità, insieme con le quattro virtù morali che abbiamo già parlato, le virtù cardinali. Perciò San Paolo ha detto che la carità è stata diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato a noi. E questa virtù soprannaturale, cosa capita? Noi amiamo Dio perché merita di essere amato, quindi per se stesso. E poi amiamo il prossimo come noi stessi per amor di Dio. Quindi due oggetti alla carità che dovremmo quindi un po' dividere. Il primo oggetto, cioè che cosa amo, qual è l'oggetto del mio amore, qual è l'oggetto della carità? Il primo è l'amore di Dio. Quindi l'oggetto primario è Dio, che è la stessa bontà infinita, è il complesso di tutte le perfezioni. Quindi l'oggetto primario della carità teologale è l'amore di Dio, l'oggetto secondario è l'amore per il prossimo, in quanto è immagine di Dio. Tuttavia l'amore di Dio e l'amore del prossimo sono propriamente un unico amore che si diversifica soltanto nell'oggetto a cui si riferisce, quindi come un po' due fiumi che scaturiscono da una medesima sorgente. Sono come due germogli messi fuori dalla stessa radice. E questo è questo amore di Dio e amore per il prossimo. E il duplice precetto della carità è stato ricordato dal nostro Signore Gesù Cristo con le parole del suo comandamento: amerai il Signore tuo sopra ogni cosa, con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta l'anima. Questo è il primo dei comandamenti, il secondo è simile a questo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Dice San Gregorio, ci sono due amori che sono un po' come due anelli, formati da una sola catena. Sono due atti, ma è una sola virtù. Sono due opere, ma è una sola carità. Sono due meriti presso Dio, ma trovare l'uno senza l'altro è impossibile. Questo quale conclusione mi dovrebbe dare? Non è possibile amare Dio se non amiamo il prossimo, ma non è neanche possibile amare il prossimo se non amo Dio. Non ci può essere vera carità se in noi manca l'amore di Dio. E questo ha un po' di strascichi di conseguenze. C'è una pubblicità da piccolino, che non mi ricordo di qualche cosa, mi ricordo un po' lo slogan, diffidate dalle imitazioni, qualcosa forse di 20, 30, 30 anni fa, questa un po' così, però non mi ricordo a che cosa si rifaceva, però non importa che adesso facciamo pubblicità, però lo slogan era diffidate dalle imitazioni, diffidate dalle carità, come ci sono la vera devozione e ci sono le false devozioni, falsificatori, come ci sono le banconote buone da quelle falsificate, anche qui ci può essere benissimo, e le vere virtù e le virtù falsificate. Quindi iniziamo adesso un pochettino a dividere questi oggetti. Quindi il primo oggetto, abbiamo detto, è l'amore di Dio, l'oggetto secondario è l'amore per il prossimo. Che cos'è l'amore di Dio? San Paolo ha detto che la carità è la maggiore delle virtù teologali. E siccome la carità è principalmente riposta nell'amore di Dio, così si deve dire che nessuna virtù può reggere al confronto con l'amore di Dio. Quindi la più importante virtù è l'amare Dio. Questa supera tutte le virtù. Per quale motivo? Vediamo nella sua natura, perché la virtù della carità ci unisce a Dio. Cioè, Padre Pio a un certo punto diceva a Don Attilio: quando si ama, cielo e terra si uniscono. Quando amiamo Dio, quell'amore ci unisce, ci fa uno. Anche il vincolo del matrimonio, il sacramento del matrimonio, non sono più due ma una carne sola, quindi l'amore ha unito. E questo mistero è grande, lo dico in riferimento tra Dio e la Chiesa. Dice Gesù: se uno mi ama, il Padre mio e io verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Ci fa una comunione di vita, una comunione d'amore. Quindi per mezzo della fede noi cominciamo a conoscere Dio come sommo bene, per mezzo della speranza sospiriamo a questo bene, lo desideriamo, abbiamo la fiducia anche di ottenerlo, per mezzo della carità l'anima si unisce strettamente a Dio. Quindi un po' potremmo dire che la carità giustamente è messa al terzo posto nell'ordine, così, perché è un po' il fine dell'iter che possiamo raggiungere, unirsi strettamente a Dio, unirsi strettamente a questo amore. Quindi ecco il privilegio della carità, il primo posto nell'ordine della natura. Ma abbiamo detto anche nel fine al primo posto, perché vedi, tutti gli altri precetti e tutte le virtù sono ordinate da Dio a questo oggetto. Qual è il fine delle virtù? Il fine delle virtù vogliono unirci a Dio con un santo amore. Quindi tutte le virtù vogliono unirmi a Dio, ma anche questa cosa qui è importante. Questo è il fine per cui Dio ha creato questi misteri, il quale disse apertamente di essere venuto sulla terra, sono venuto sulla terra per accendere, per portare un fuoco, come vorrei che questo fuoco fosse già acceso. Il problema in me è quando questo fuoco non è acceso. Il problema è quando troverà sulla terra e troverà un po' dei fuochi. Beh, siamo d'estate, ci sono tanti incendi di boschi, ma è un po', sono alberi e un po' di legna che brucia. Noi dovrebbe esserci quel fuoco che vedevano i pastorelli, ci vediamo bruciare di amore per Dio, vediamo un fuoco dentro il mio cuore che ardeva e non mi consumava. Quel fuoco di San Pio da Pietralcina, che devo applicare del ghiaccio da parte del cuore, c'è me una fiamma che arde continuamente e non mi consuma. Quella fiamma che ardeva nel cuore di Santa Veronica, di Santa Giovanna. Ecco, Gesù è venuto a trovare, a portare il fuoco, vorrebbe che fosse già acceso. Invece non siamo stati dei buoni campeggiatori, un po' accendevamo dei buoni scout, accendevamo un po' questo fuoco, poi un pochettino si spegneva, non veniva curato. Oppure la buona casalinga che mette su il bel pentolone di pasta, di acqua bollente, così, ma la bomba del gas si è scaricata e quindi la fiamma non arde e l'acqua non bolle più, non scalda più. Ecco allora questo fine di unirci a Dio. E in più che cosa? L'amore di Dio attira con sé tutte le altre virtù e l'osservanza di tutta la legge è il completamento, l'osservare tutti i comandamenti di Dio. Per questo dice Sant'Agostino che tutta la giustizia, tutta la perfezione cristiana consiste nell'amore di Dio, nell'amare Dio. E inoltre l'amore di Dio rende l'uomo capace dei più grandi sacrifici, come dimostrano le vite dei santi. Che cosa hanno saputo fare un San Francesco ed Assisi quando è stato infiammato da quell'amore di Dio? Cosa hanno saputo fare un San Camillo di Lellis con i Camilliani, con i Fatte Bene Fratelli, un San Giovanni di Dio, una Madre Teresa di Calcutta, un altri santi come San Pio da Pietralcina, un San Leopoldo e un San Giovanni Bosco? Guarda che cosa sanno trasformare in una povera creatura, in una sorgente di grazie, quando incomincia ad ardere un pochettino di quest'amore di Dio. Delle forze al di sopra, un po' impensabili. Un San Massimiano Kolbe aveva addirittura tra i suoi confratelli il mito dell'immortalità. Dice: ma questo qui c'ha un polmone solo. È febbricitante continuamente da più anni con una febbre, così deve stare a letto a riposo, questo qui lavora per quattro. È proprio questo grande dono, un po' da sempre più da custodire, sempre più da custodire. Ancora quindi questa efficacia dell'amore di Dio, della carità, ancora importante la carità in quello che ci fa meritare, perché se uno è privo della carità, possiamo dire che è morto spiritualmente. Chi non mi ama rimane nella morte, troviamo in San Giovanni. Quindi, se c'è la carità, ci saranno tutti i meriti acquistati, ma quando viene a perdere la carità, perdo anche tutti i meriti e la mia vita spirituale è morta. Invece, quando torna a rivivere la carità, torna a perdersi. Quando si perde la virtù teologale della carità? Quando muore in noi la virtù teologale della carità? Quando si spegne, secondo te, Mosè?
Quando si perde l'amicizia con Dio?
Perfetto. E quando si perde l'amicizia con Dio?
Con il peccato?
Ok, quindi io perdo l'amicizia con Dio, io perdo col peccato mortale la grazia di Dio, quindi perdo la carità, tutti i meriti che avevo acquistato, puff, non sono più niente davanti a Dio, è tutta la spesa fatta, ho messo dentro un sacchetto bucato, tutto si perde. Come posso riacquistare questa amicizia con Dio?
Devo andare al sacramento della confessione.
Esatto, quindi il dolore perfetto di tutti i miei peccati, un atto di contrizione perfetto e il sacramento della confessione mi fanno riacquistare l'amicizia con Dio. Quindi, dopo un certo punto, cosa capita? Quei meriti, c'è la riviviscenza, incominciano a rivivere. Facendo un po' dei germogli, pronti per germogliare e dare frutto, sono stati messi in una cella frigorifera. A 5 stelle, meno 40 gradi, proprio non è tutto bloccato. A un certo punto viene tirato fuori e incomincia di nuovo a riprendere la temperatura ottimale, così per il suo sviluppo, per la sua fecondità. Inoltre, la carità ravviva le altre virtù e le rende meritorie, ma se manca l'amor di Dio, tutto il resto, anche gli atti di fede e di speranza, e che possiamo fare non saranno scritti per noi a merito, come dice San Paolo. Se non ho la carità niente riesco a fare. E un'altra cosa, e concludiamo un pochettino questa prima parte, perché dice: a differenza di altre virtù, l'amor di Dio sussisterà per sempre. Le altre virtù cesseranno. Perché quando si raggiunge il paradiso, la fede non c'è più, c'è la visione beatifica, la speranza ho già raggiunto il compimento, l'oggetto sperato è già conseguito. Ma la carità formerà il paradiso è formato dalla carità, è formato dall'amore di Dio. Infatti in paradiso tutti amano, amano Dio sopra ogni cosa, tutti si amano, contrario dell'inferno in cui si odia. Tutti odiano Dio e tutti si odiano, si detestano uno contro l'altro. Invece l'amore di Dio è eterno, durerà per sempre. Ed ecco allora come l'amore di Dio, potremmo dire, supera tutte le altre virtù e come dice San Paolo, come hanno detto, è il vincolo della perfezione, l'esercizio di tutte le virtù è animato e ispirato dalla carità. Quindi la carità garantisce e purifica la nostra capacità di amare, la eleva alla perfezione soprannaturale dell'amore di Dio. Quindi la pratica della vita morale animata dalla carità dà al cristiano quella libertà di figli di Dio. Non sta più davanti a Dio come uno schiavo nel timore servire, né come un mercenario in ricerca di un salario, ma come figlio che corrisponde all'amore di colui che ci ha amati per primi. Quindi il nostro rapporto è di figli, per quel dono di amore che ci ha dato Abba Padre. Il nostro rapporto è un rapporto di amore filiale, un rapporto di amore a questa ennesima potenza.
Padre,
Sì,
se
Mosè.
posso, prima quando ha fatto il passaggio dell'Apostolo San Paolo, che ha dato quel quadro della carità con la carità è paziente, è benigna, non è invidiosa, e poi ecco, non si vanta, se non ricordo tutte le altre. Cioè, questo è veramente così, è un grande esame di coscienza, no? Perché alla fine uno si legge tutti questi termini e dice: ma allora la carità io dove ce l'ho? Perché effettivamente
È
è
vero.
veramente un grande esame di coscienza quel trafiletto appunto che ha letto prima del quadro della carità, perché bene o male o da una parte o da quell'altra. Ecco perché è veramente la virtù teologale più importante, perché al giorno d'oggi no, che siamo tutti in cerca di integratori, perché appunto d'estate si suda, lo dobbiamo integrare con le sali, dobbiamo integrare con l'amore di Dio
No,
alla
che bello, un bel integratore di vitamina amor di Dio,
sì.
vitamina A, D, amor di Dio, e mettiamo anche P del prossimo, va bene?
Sì, è
Quindi,
quello.
che dici? Facciamo uno stacco musicale, quindi intanto facciamo
Sì.
questo nostro esame di coscienza, com'è stata la carità. Diamo spazio alle domande se qualche radioascoltatore è interessato, mentre ci troviamo qui, in questo momento. E dai tu il numero di telefono e così chiediamo a Pasolini se manda il numero, lo spazio, il stacco musicale.
Ecco, per i radioascoltatori che volessero fare una domanda in diretta al padre, il numero è lo 0825 444 391. A risentirci. Ave Maria, eccoci ritornati in diretta dopo lo stacco musicale. Padre, posso farle una domanda? Che
Sì.
è arrivata in regia. Una radioascoltatrice ci chiede: la carità che non è per amore di Dio, ma nasconde sentimenti di vanagloria, è sempre un ostacolo per l'anima o può essere utile, anche se in modo imperfetto, per gli insondabili disegni di Dio?
Beh, qui è un po' San Paolo che ci dà la risposta. Dice: anche se dessi tutti i miei beni ai poveri, ma non ho la carità, non serve a niente. Anche se dessi la mia vita nel martirio, quindi il più grande atto supremo È così, ma non ho la carità, non serve a niente, è un bronzo che riace. Quindi, se la mia carità, se la mia carità è chiaramente fatto, motivato, chiede l'ascoltatrice, solo dall'amore personale per la vanagloria, il fariseo. Quante opere buone faceva il fariseo? Non rubo, non sono adultero, pago le decime, faccio tutte le mie preghiere, le mie devozioni, non sono come questo coso qui. Faceva tutte queste atti che aveva fatto, buoni e meritori, tutto sommato, oppure esternamente meritevoli. Ma dice quello là non torna a casa giustificato. Era tutto gonfio di se stesso, quindi quella vanagloria aveva reso vano. Magari se c'è qualche briciolo di amor di Dio tra quel cumulo di sporcizia e di vanagloria, può darsi che il Signore nei suoi insondabili disegni possa trovarci qualcosa così, ma mamma mia, la superbia, la vanagloria è molto pericolosa perché è il motivo con cui il demonio ci porta via il merito di un'azione. Il demonio ci porta via l'azione facendoci fare il peccato. E chiaramente non c'è nessun merito, ci porta via il merito dell'azione quando ci fa compiacere. E quando ci compiacciamo, quando c'è vanagloria, dice a Padre Pio: hai perso tutto. Era Don Attilio che ricordava un episodio, faceva una testimonianza della sua vita. Dice: a un certo punto, un giorno, ero abituato dice, a fare delle elemosine per la casa sollievo la sofferenza, così, e dice una volta diedi tutto quello che avevo ricevuto 12 mesi di stipendio da professore, da insegnante di scuola, 18 ore a settimana mi sembra che facesse, 12 mesi e feci tutto per la casa sollievo la sofferenza. Il problema quale fu? Che invece di farlo io questa cosa qui, dice, delegai due amici, due persone amiche, così a fare loro questa donazione. Quindi anche potremmo dire 12 stipendi, 12 annualità, ma mi aveva tutto devolto perché la sua sofferenza. Quando arriva da Padre Pio, non fa neanche in tempo a inginocchiarsi per confessare, Padre Pio dice: hai perso tutto. Cosa vuol dire? Non sono arrivati quei soldi lì, li ha trattenuti, è stato sbagliato conto corrente, quindi non sono arrivati le stipendi. No, 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 erano arrivati, quindi un'opera buona. Di notevole anche entità, perché 12 mensilità potremmo dire fa conto 12.000 euro, 10.000 euro a casa sulla sofferenza o qualcosa, 20, non so, stipendio 20.000 euro, insomma, una bella cifra, insomma, non è da tutti i giorni. Allora cosa capita? Padre Pio dice: hai perso tutto. Qual è il motivo? È che aveva questa cosa qui, se l'avevano un po' visto anche gli altri, quindi non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra, insomma, aveva un po' spaparazzato, sbandierato. Quindi lì non c'era neanche, a quanto sembra, dice Don Attilio, un po' per compiacenza. Ha fatto un po' forse una cosa che non ci aveva pensato, che poteva essere una cosa più perfetta, farlo fare attraverso lui stesso quest'opera buona, meritoria. E un po' si è giocato tutto. Quindi, rispondendo alla nostra radioascoltatrice, purtroppo c'è rischio che anche le opere più belle, più buone, così che potrebbero farci fare un gran merito, con questa maledetta vanagloria, questa compiacenza, con questo orgoglio, questa superbia o con questo fariseismo di volerlo fare solo esternamente per mio gusto, rischio veramente di perdere tutto. Questo è già ricevuto, dice il Signore, il tuo merito su questa terra. E volevi gli applausi? Eccoli qua gli applausi, però non sperare in questo un premio eterno per quello che hai fatto. Hai voluto barattare quest'oro con un piatto di battimani, hai perso l'eternità, un premio eterno per l'applauso, la vanità del mondo, vanità delle vanità, tutte vanità, per la gloria umana. Non ho voluto la gloria di Dio, ho preferito la gloria umana. Qualcuno dice su, che bravo, che bello, che santo, che santo. Perso tutto, quindi rispondendo penso proprio di poter dire che se c'è vanità non c'è carità, se c'è vano compiacimento, vana gloria nel fare l'azione, abbiamo già ricevuto il premio qua giù, ma niente di buono per lassù.
Caspita. Sì, no, perché ma magari se posso, padre Don Attilio, magari l'ha anche fatto per, diciamo, per avere più tempo, forse per fare altre cose,
Certo.
confessare, per esempio, e invece guarda quant'è sottile la cosa. Sì, che è proprio. Se posso, ci sarebbe un'altra domanda, padre.
Sì.
Allora, Gerardo ci chiede, vorrei chiedere al padre se per un laico sposato l'amore verso Dio deve essere più grande che l'amore per la moglie e per i figli.
Bene, chi non ama me più del padre, la madre, marito, moglie, figli e figli, non è degno di me. Quindi sì, anche la risposta, anche per un laico sposato, l'amore verso Dio deve avere il primo posto. Per ogni creatura, per ogni persona che c'è sulla faccia della terra, l'amore di Dio deve avere sempre il primo posto. E ecco che l'amore per i mogli e per i figli devono essere investiti di amore di Dio. Cosa vuol dire? Se io per amore non potrò mai, per amore della moglie o dei figli, andare contro quello che è l'amore di Dio o quei comandamenti di Dio. San Tommaso Moro. Reca l'ottavo. Pronuncia il sisma perché la Santa Madre Chiesa non voleva accettare la sua richiesta di, fare un, di accettarlo di un divorzio e legittimasse il suo matrimonio con chi aveva preso come consorte. Fa sisma, diventa lui capo della Chiesa degli Anglicani e tanti vescovi accettano la scelta di San Tommaso Moro di Re Carlo VIII e San Tommaso Moro e San Giovanni Fischer si oppongono. San Tommaso Moro, gran cancelliere, primo ministro, quindi non così, viene messo in prigione in attesa di esecuzione. E andavano tutti a consigliarlo, ma dai, accondiscendi a quello che ha detto il re, lo consigliano dei sacerdoti, lo stanno facendo anche i vescovi, su dai, andranno la moglie, andranno i figli, dai, fallo per la famiglia, fallo per cosa? L'amore per la moglie. Per il marito, l'amore per i figli, legittimava San Carlo, San Tommaso, scusate, San Tommaso Moro a rinnegare l'amore per Dio, cioè mettere al secondo, dire vabbè, do la precedenza alla moglie, alle richieste della moglie e dei figli? Punto di domanda. Che mi dici, Mosè?
Padre, è andata via un po' la linea, mi perdoni, non ho
Ok, rifaccio.
sentito.
Rifaccio la domanda, nessun problema. Come è andata via per te, può darsi che anche il ragionamento. Hai sentito quando parlavo di San Tommaso Moro?
Ho sentito di Carlo VIII.
Ok, allora, Re Carlo VIII fa un sisma, lo sisma anglicano, perché aveva chiesto al Papa di concedergli di poter ripudiare la moglie e divorziare dalla moglie e prenderne un'altra, perché non aveva un erede maschio al trono. E il Papa rifece, non è lecito, come un po' San Giovanni Battista. Tanti vescovi così si alleano a San, a, non a San, ma si alleano a Carlo VIII e inizia il sisma anglicano. San Tommaso Moro, primo ministro, gran cancelliere, dice al re, non è lecito, come San Giovanni Battista l'ha detto ad Erode, anche San Tommaso Moro dice al re Carlo VIII, non è lecito che tu prenda ripudi la moglie, ne prendo un'altra, non ti è lecito divorziare per prendere un'altra, così, ed è stato messo in prigione. Era primo ministro, primo cancelliere dell'Inghilterra, quindi un incarico molto importante, prestigioso, così, è messo in prigione. Vanno sacerdoti a consigliarlo di assecondare il re, dice tanto l'hanno fatto anche tanti altri, anche altri prelati hanno fatto questa cosa qui, va la moglie a chiedergli dai forza, rinuncia. Insomma, dai, segui il re, così tornerai nelle sue grazie, avrai il bello stipendio. Pensa alla famiglia che adesso è nella povertà, non ha lo stipendio, che infamia per la famiglia. Insomma, se dopo tu vieni a morire, c'è chi ci manda avanti. Arrivano i figli, papà, dai, non fare così, pensaci, dai, così, pensa a noi, ci lasci da soli. Se muori, cosa facciamo di noi? Che cosa avrebbe dovuto fare San Tommaso Moro, secondo te, Mosè?
Mi ricordo, sì, il passaggio che anche i figli lo abbracciarono, dice papà devi farlo per noi, ma lui so che non cedette, perché giustamente prima viene Dio, al di sopra di ogni cosa.
Quindi, signor Gerardo, il buon Gerardo, Mosè dice che anche un laico sposato deve mettere davanti a tutto l'amore per Dio, al primo posto,
Non è
come l'hanno
facile,
fatto i santi, come.
certo, se dobbiamo puntare al paradiso, questa è la strada.
L'amore di Dio sopra ogni
Ogni
cosa.
cosa.
Chi non ha, chi ama il padre, la madre, il marito, i figli, i campi più di me, non è degno di me.
Che non vuol dire che si deve, non si deve amare, ma diciamo, se una certa azione, se non ho capito male, se una certa azione è fatta per il bene della famiglia, ma va contro Dio, non va fatta.
Diciamo che se riprendiamo l'esempio di San Tommaso, una certa azione che era assecondare i re era per il bene della famiglia, perché tornava con bello
Certo.
stipendio, non andava in miseria, non perdeva il capofamiglia, il papà, i figli erano ancora bisognosi, la moglie aveva bisogno del marito, quindi era una cosa buona che tornasse a casa a custodire la famiglia.
Però.
Ma andava contro Dio e quindi non è lecito.
Giusto.
Quindi l'amore di Dio ha il primo posto per tutti. Chiaramente a maggior ragione per un consacrato che ha speso e si è consacrato in tutto per Dio, un sacerdote lo stesso, ma anche papà di famiglia, mamma di famiglia, per un figlio, per un nonno, un bisnonno. L'amore di Dio sopra ogni cosa. Bene, allora concludiamo
Grazie.
questo amore per Dio. Un po', penso che la prossima volta daremo un po' un'occhiata. Quali sono i motivi dell'amore di Dio e poi vediamo un po' questo amore per il prossimo, come Dio lo ama, come Dio ci ha amati. Quindi ecco che l'amore per il prossimo, il vero amore per il prossimo è amarli in Dio. Quindi ecco, rispondendo ancora, agganciandoci a domande già, ecco che chi ama Dio avrà la capacità di amare la moglie, i figli, il marito, fratello e sorella, con un amore divinizzato, con l'amore di Dio, che è un amore grande, l'amore più grande, con lo stato l'amore dei santi, l'amore di San Domenico, di Santa Teresina, di una Madre Teresa di Calcutta, l'amore dei santi coniugi Beltrami Quattr'Occhi, e così l'amore dei santi. Ecco come innalziamo questo nostro amore, non un amore egoistico, ma un amore divinizzato. Chiediamo questo grazie alla Madre del Bell'Amore, alla Beata Vergine Maria. La benedizione del Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, da parte di Mosè Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria.